87.9 ancora Radio Onda Rossa. Niente, questa mattina non riesco ad andare via perché abbiamo un collegamento altro. Ringrazio la nostra compagna, amica, sorella, tutto. Ciao.
Ciao a tutti e a tutte.
Allora, siamo, insomma, normalmente ti sentiamo dalla Palestina o da Gaza, invece sì. Dove ti trovi?
Sì, invece adesso in questo momento, allora siamo
a proposito di guerre, insomma.
A proposito di guerre, per fare un'introduzione, diciamo una missione di emergenza che è stata organizzata da alcune associazioni, diciamo di base, che hanno cercato di mettersi insieme per portare aiuti alla popolazione civile sotto i bombardamenti che sono iniziati il 24 di febbraio. Sono il Mutuo Soccorso di Milano, ACS, insomma diverse associazioni, diciamo, di base, alle quali poi si sono collegate anche tantissime altre che hanno donato, insomma, aiuti per la popolazione civile. Hanno preparato, diciamo, questa, organizzato questa missione più che altro per prendere gente che ha contattato alcuni per riuscire a scappare dai luoghi, no? Abbiamo visto tutte le immagini eccetera, delle donne, bambini, anziani che scappano, che sono scappati sin dall'inizio della guerra e sono arrivati nel territorio. Sono scappati dal loro territorio ucraino e sono arrivati poi negli altri territori limitrofi per riuscire ad andare in Europa o altrove o fermarsi per poter rientrare alla fine dei bombardamenti. Quello che abbiamo trovato qua, chiaramente, insomma, che hanno un po' descritto tutti quanti, è la situazione, appunto, questa situazione di fuga dai bombardamenti. I bombardamenti purtroppo sono sempre una situazione di terrore, di paura per la popolazione civile, perché è quella che di fatto paga di più. E come situazione in generale, tuttora si bombardano le città principali dell'Ucraina e quindi ancora, cioè, diciamo, non ci sta nessuna soluzione. E abbiamo noi come associazioni, ma così come tante altre cordate di associazioni che si sono mosse dall'Italia, dall'Europa, hanno portato viveri, aiuti in generale alla popolazione, hanno cercato di facilitare poi lo spostamento appunto delle persone che sono volute fuggire, che stanno fuggendo, tuttora stanno fuggendo dai loro territori, quindi dando una mano per uscire da questi luoghi. E questo è quello che più o meno abbiamo fatto in questi 10 giorni che siamo qua, siamo ai confini, abbiamo scoperto diversi, diciamo, confini da dove provenivano. La Polonia era già diciamo abbastanza piena, noi ci siamo spostati tra la Romania e l'Ucraina e o la Moldavia e l'Ucraina, questi sono stati, diciamo, i nostri due punti, sono tuttora i nostri due punti di appoggio. Abbiamo delle associazioni locali con le quali ci siamo coordinate per questi interventi. E niente, quindi stiamo facendo, diciamo, un po' questa spola avanti e indietro, ci contattano persone che hanno intenzione di venire in Italia, prepariamo dei mezzi per portarli e inoltre abbiamo chiaramente aperto, diciamo, dei punti di distribuzione di materiale, insomma, di generi di prima necessità. In questo momento il gruppo, diciamo, lo abbiamo diviso tra le varie frontiere, chiaramente sono tutti volontari, insomma tutte persone che hanno in qualche modo cercato di portare questi aiuti. Questo più o meno, insomma, è il quadro, poi non so che altro.
No, allora, diciamo, sicuramente la questione delle frontiere è sicuramente molto importante. Volevo diciamo che fare l'Ucraina è un paese abbastanza grosso, non è che c'ha pochi milioni di abitanti, far evacuare tutti questi milioni di abitanti è alquanto complicato, quindi volevo anche capire un po' invece al confine con se la Romania stesse in qualche maniera accettando, per esempio, profughi per quanto riguarda l'Ucraina, o se voi, insomma, vi occupate semplicemente di farli venire in Italia, quindi se è un corridoio esclusivamente italiano.
No, allora, intanto bisogna dire che in Ucraina non è permesso a tutti di uscire, quindi c'è la legge marziale, sono stati precettati gli uomini dai 18 ai 60 anni e che non possono assolutamente uscire. Se si notava poco all'inizio del conflitto, si nota moltissimo adesso, dove alle frontiere ucraine verso la Romania, per esempio, hanno già cominciato a fermare la gente, quindi non possono uscire. Proprio ieri abbiamo notato, no, in uno di questi passaggi, abbiamo notato che per un giovane di 30 anni che cercava di uscire è stato bloccato, gli è stato sequestrato tutto e ributtato dentro l'Ucraina. Da parte rumena invece no, da parte la Romania, devo dire personalmente, anche mi ha abbastanza sbalordito, non conoscevo insomma comunque tutta la situazione, però si sono organizzati invece per una grande accoglienza, direi, sui confini che hanno, così come sui confini anche della Moldavia. Però in particolare la Romania, dove diciamo ci abbiamo i punti maggiori così di distribuzione eccetera, e i rumeni si sono organizzati sia per il passaggio, quindi lasciano entrare e uscire la popolazione e gli aiuti chiaramente, dove poi proprio sulla dogana, sul confine, trovi i punti di accoglienza per quelli che arrivano. Infatti vabbè, abbiamo visto, no, questa, la gente, le donne, perché poi appunto ripeto, sono soltanto le donne, i bambini e gli anziani che possono uscire da lì, gli uomini vengono bloccati. Ma adesso anche stiamo notando che gli ucraini non agevolano nemmeno troppo l'uscita del resto della popolazione, mentre all'inizio diciamo c'è stato un fuggi generale e quindi insomma in qualche modo hanno dovuto, no, non era sotto controllo. Adesso stiamo notando che invece questo fuggi viene tenuto molto più sotto controllo da parte degli ucraini e non agevolano facilmente l'uscita della popolazione da quel territorio. E un'altra cosa che devo dire, insomma, no, visto che noi siamo stati dentro questi territori a portare alcuni aiuti e a prendere, recuperare, come si dice insomma in gergo, un po' parte di popolazione che insomma voleva uscire, e abbiamo notato che c'è chiaramente già hanno emesso controlli particolari, quindi si controllano se sei uno dei media, che tipo di informazione stai dando, se sei no, tutte queste cose, certo, che chiaramente insomma sono le prime che scattano nel momento in cui l'operazione militare diventa stabilizzata, insomma diventa un'operazione militare che rimane quella, quindi blocco degli uomini e controllo su quello che viene detto dal punto di vista mediatico, non danno la possibilità di fatto dentro di, a differenza di come era all'inizio, non danno la possibilità di dare tante informazioni, quindi da quel punto di vista abbiamo visto che adesso ti bloccano abbastanza, no? La macchinetta non potete fotografare.
Allora, su questo c'ho un sacco di domande. Io c'ho, sì, come sicuramente la Romania negli ultimi anni, ne abbiamo parlato poco, ma c'ha avuto dei cambi, cioè poi c'è una partecipazione civile molto grossa in Romania da sempre, sì, insomma, al contrario dell'Ucraina, sì, anche dei movimenti politici dal basso, insomma, particolare. Comunque no, volevo capire se il fermo degli uomini avvenisse da parte, quindi ci fosse un controllo totale dei confini da parte dell'esercito ucraino, e se l'esercito ufficiale oppure sono altre milizie parallele, o c'è un accordo con le polizie, in questo caso moldave o rumene?
No, allora ripeto, i moldavi e i rumeni in particolare, che era diciamo la frontiera che abbiamo frequentato di più in questi 10 giorni, non inibisce, non ferma, non blocca nessuno. Quindi
gli uomini sì, però non neanche gli uomini.
No, non ferma nessuno. Infatti dicevano anche, noi non abbiamo contatti con quello, per quanto riguarda con gli ucraini. Noi per quanto riguarda il passaggio agevoliamo assolutamente il passaggio della popolazione, ok? Per quanto riguarda i rumeni. Chi invece sta bloccando, certo, è il governo ufficiale, non le milizie, sono governi, è il governo ufficiale che ha dato ormai, probabilmente in quest'ultima settimana, diciamo delle disposizioni più dettagliate, quindi uscita, finita l'emergenza, adesso c'è le disposizioni più dettagliate che sono quelle, gli uomini non escono, c'è la corte marziale, quindi adesso anche più controllo. Abbiamo notato per esempio entrati, che ne so, una settimana fa, appena siamo arrivati, siamo entrati in Ucraina, diciamo era tutto abbastanza ok, si può fare tutto molto velocemente, invece poi nelle entrate e nelle uscite dei giorni successivi abbiamo visto che ci si metteva più tempo, le file sono lunghe, la gente che deve, che arriva, soprattutto, ripeto, donne e bambini, arrivano a piedi e gli fanno fare delle file lunghissime, molto molto lunghe, infatti noi che magari se stai di là dalla frontiera e li aspetti, perché non le puoi neanche far passare in macchina, se stai di là dalla frontiera e li aspetti, no, tu passi con la macchina e loro devono fare la fila a piedi, ci mettono un sacco di tempo, quindi non sono per niente agevolate, bisogna dire, da quel punto di vista. Questo, tutto questo te lo sto dicendo su questa frontiera.
Sì, 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 ma mi interessa
rumena,
molto.
Che poi si chiama Siret, questa frontiera rumena che stiamo, insomma, che frequentiamo ormai da questi giorni, da quando siamo arrivati, quindi ecco, questo è quello che sta succedendo lì, in questa modalità.
Senti, altre due domande ti volevo fare. Abbiamo parlato con le brigate, per esempio, che invece si trovano a Leopoli, della difficoltà che c'erano da parte di far transitare i camion con gli aiuti umanitari dalla Polonia all'Ucraina, perché non essendoci uomini, perché c'è la corte marziale, le donne non hanno la patente, non c'è difficoltà evidentemente anche per le associazioni per portare questi camion di aiuti, che ce ne sono tanti, in particolare in Polonia, dentro il territorio ucraino. Su questo tu hai delle informazioni in più?
Beh sì, più o meno sono un po' anche queste, che anche lì, a parte i primi giorni che no, era lo scoppio, l'emergenza, attenzione generale, e quindi tutto poteva passare, tutto poteva andare avanti e indietro, e poi invece stabilizzandosi la situazione hanno chiaramente, anche lì non la conosco bene quella roba, no, perché noi siamo proprio sul fronte di sotto, però da quello che ci arrivano, le voci che ci arrivano, è che anche lì appunto sono cambiate, quindi effettivamente confermo, c'è questa difficoltà di portare gli aiuti, ma è la stessa roba, no? È la stessa roba di qua. Praticamente sai come funziona questa cosa che stiamo facendo anche noi dalla Romania? Hai bisogno di un invito, coordinamento, e di questo ne so qualcosa,
infatti,
perché appunto,
da chi l'avranno imparata questa cosa?
Sì, probabilmente mi hanno chiamato un po' per questo, perché sono specializzata nei coordinamenti, quindi hai bisogno di fare un coordinamento con un'associazione che sta di là in Ucraina, altrimenti non ci entri, e determinando e chiarendo quello che stai portando dentro, ok?
Okay, quindi questo si sta inasprendo sempre di più, perché evidentemente nei primi giorni era evidentemente un po' più facile, adesso
libero,
hanno deciso che le frontiere devono chiudersi,
esatto,
in qualche maniera.
Esatto, e quindi questa cosa, per risponderti alla domanda che facevi prima, riguarderà anche sul fronte di Leopoli e della Polonia, che è quello che, diciamo, sin dall'inizio è stato quello più battuto. Okay, quello della Romania, diciamo, è venuto un po' dopo, anche se loro si sono organizzati subito, però insomma è quello un po' meno battuto sia dal punto di vista degli aiuti umanitari che da tutto il resto, però ecco, sì, effettivamente questo è quello che si sta stabilizzando sopra e sotto, insomma, da tutte le parti.
Questo
ancora è da tenere presente che non in alcune zone, per esempio, è difficile ancora andare, abbiamo provato ad andare a Mariupol, però chiaramente, anche se un po' i russi si sono ritirati da alcune postazioni, ma non c'è il ritiro, così come non c'è ancora il ritiro da Kiev, anche se sono diciamo arretrati, però in alcune cittadine dove chiaramente c'è maggior bisogno di aiuto per tirare fuori la gente. C'è gente che sta dentro i bunker da molti giorni, molti giorni, perché quando bombardano tutta la gente insomma deve andare dentro i bunker, l'abbiamo visto, l'abbiamo dovuto fare anche
meno male
molto,
che ce l'hanno
questa... sì, infatti meno male che ce l'hanno, questa è stata anche,
c'è una grossa
anche
differenza,
è stata una delle cose che ho dovuto notare, perché quando ci bombardano a Gaza non si va dentro i bunker, si rimane per strada e se ti dice bene non lasciarti niente in testa, mentre lì è abbastanza vabbè, lì ci sono i bunker, sono molto organizzati da quello che ci hanno raccontato, eccetera eccetera. Noi quello che abbiamo visto, perché ci siamo finiti anche noi in alcune cittadine, siamo finiti dentro i bunker perché suonano comunque le sirene, soprattutto le operazioni militari sono in notturna, quindi suona la sirena e vai lì dentro. Quindi ecco, no, dicevo, in alcune cittadine, soprattutto queste diciamo più attaccate, Kharkiv, Mariupol, Kiev, eccetera eccetera, comunque c'è tanta popolazione ancora che sta lì dentro e non si riesce a muovere. Però è anche vero che non ci si riesce ad arrivare facilmente, perché ci sono dei corridoi umanitari molto molto speciali, essendoci ancora tutti i checkpoint e le postazioni russe che stanno tutte intorno.
Sì, anche se io vabbè. Comunque l'altro giorno ho visto Formigli, c'era entrato, comunque vabbè, a parte questo ho visto, cioè, la presidente del Parlamento europeo, la Roberta Metsola, oggi è riuscita ad andare al Parlamento di Kiev.
Sì, alla città. Sì,
quindi diciamo chi vuole.
Sì, certo. No, però dicevo, l'altro giorno quando c'è stato, durante la giornata dei colloqui a Istanbul, che poi immediatamente la prima parte dei colloqui sono finiti, che arretravano la città di Kiev in particolare, insomma si apriva, hai visto tutto il centro, che era stato il centro di smistamento, eccetera eccetera, insomma ci si poteva arrivare, ci si poteva entrare, era già stato diciamo riconsiderato un centro di altro genere. Kiev sì, effettivamente è aperto, ti sto parlando dei villaggi che stanno più vicino a Mariupol, che è ancora quello. Per quanto riguarda Kiev sì, è già più smollata come situazione, quindi effettivamente ci arriva. Adesso noi non ci siamo arrivati perché
Se
stai in un fronte non è che possiamo arrivare da tutte le parti, anche perché ci vogliono solo decine e decine di
grossa
ore.
L'Ucraina non è che infatti
sì, è grossa, cioè non è che ci metti un attimo, non è la striscia di Gaza 40 chilometri che li fai avanti e indietro.
Senti, l'ultima cosa vabbè che ti volevo chiedere, poi un giorno se ti va, io qui oggi stamattina abbiamo fatto anche tutto un redazionale un po' su Zelensky, l'Ucraina, il rapporto con Israele, di varie insomma personaggi dell'Ucraina che hanno doppio passaporto ucraino-israeliano, insomma casomai in futuro, nelle prossime settimane se ti va ne parliamo. L'ultima domanda che ti volevo fare, insomma, beh, se rimanete ancora un po', e poi qual è insomma un po' cosa dice la popolazione, nel senso che cioè anche evacuare e andare via così insomma complicato,
complicato. Infatti sono scene, vabbè, sono scene bruttissime, insomma, porazza, la gente arriva a questi punti, no, di raccolta, di accoglienza eccetera, è un salto nel buio, si può dire, no, cioè hanno perso tutto e di qua dall'altra parte ovunque viene accolto, che sia in Polonia sia, comunque non trova, cioè non sai niente, non sai che fine farai, cioè non hai più niente e non sai, quindi la gente comunque è chiaro, sta male, come può stare, oltretutto possono uscire soltanto le donne con i bambini, molte volte se ne hanno diversi, insomma comunque sono in questa condizione e di là non sanno che cosa trovano. Si vedono, perché comunque c'è la gente che accoglie, che sia questi locali rumeni, ma anche noi, insomma, tutte le forze internazionali, tante chiese, eccetera, eccetera, e ringraziano, cosa possono fare. Comunque, in qualche modo, si affidano e non sapendo, non chiedono niente, una popolazione molto, molto dignitosa, quindi non si chiede niente, ringrazia per quello, per l'aiuto che stai dando, però è così. Ma posso soltanto immaginare no, che dolore tutta questa gente insomma può provare, sta andando via dal proprio paese, non sa se ritornerà. Chi già sa che la casa gli è stata bombardata, chiaramente sa di aver già perso tutto, quindi arriva con una valigetta, veramente con la valigetta, arriva dall'altra parte e deve ricostruire tutto.
E no, immagino anche con un'idea di Europa che forse insomma non è poi tutta questa accoglienza che si aspetta, insomma non lo so, poi vedremo in futuro che cosa accadrà.
Certo. Sai, adesso metti in salvo la vita, no? Perché in quel momento immagino che la maggior parte della gente insomma pensa a questo, però chiaramente poi dopo parlando con tanta gente, sì, ti ringraziano di questa cosa che stai facendo, poi però ti chiedono, vabbè, ma io adesso dove vado, cosa faccio, che cosa farò, cioè, capito? È chiaro che non sanno neanche loro adesso come sarà la situazione, non ne sanno niente, non pensavano minimamente di doversene andare dal proprio paese, ecco, forse era l'ultima cosa che pensavano, quantomeno la maggioranza della popolazione civile, io sto parlando di quello, poi
che poi immagino che molti insomma parlino pure russo, per cui insomma la situazione è ancora
sì,
più
certo,
complicata.
Molti di loro hanno certo, molti di loro hanno parenti eccetera dall'altra parte, hanno i parenti dalla parte della Russia, tanti. Vabbè, questo è un po'
come tutte le guerre, è così. Va bene, sì. Mary, noi ti ringraziamo tantissimo. Io direi, se ti va, insomma, poi quando adesso vi sistemate sì. Un po', ci sentiamo nei prossimi giorni, così continuiamo a raccontare un po' questi confini.
D'accordo, va bene. Adesso andiamo a scaricare una roba su quest'altro confine qua.
Mi raccomando, insomma, con i rumeni, con la Romania, io insomma farei sì. Insomma. C'è una grande popolazione, al contrario che quello che al contrario,
dire,
so, che molto alto si pensa.
Certo, infatti è vero, anch'io ho trovato questo, insomma, con
e anche
molto,
compagna.
Sì, molto. Molti molto bravi, sì, devo dire, tanti molto bravi.
Va bene, grazie, un saluto.
Ne approfondiremo, un abbraccio anche a te.
Ciao.